Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Io non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Cari amici, benvenuti a questa puntata di Non ci credo. La apriamo, come al solito, con un brano jazz, affidato oggi al sax di Charlie Parker, un mito geniale del jazz, che ascoltiamo qui assieme al suo fraterno amico Dizzy Gillespie in questa My Melancholy Baby. Un pezzo veramente meraviglioso. C'era Miles Davis, l'ho già detta questa in radio, che era abituato a dire che il jazz si può riassumere in quattro parole: Louis Armstrong, Charlie Parker. E ho detto tutto. Oggi è sabato 1 marzo, per chi mi segue in diretta, mancano poco alle 3 del pomeriggio. Questa puntata torna ai suoi vecchi temi abituali, parleremo di ambiente, di situazioni attuali, dopo avere a lungo esaminato la storia del malaffare nello smaltimento dei rifiuti pericolosi e nella gestione delle scorie radioattive del nostro paese. È una specie di pausa quella di oggi, perché tra 15 giorni la prossima puntata sarà davvero speciale, molto speciale, dedicata alla storia di due bravi giornalisti morti ammazzati in Somalia giusto 20 anni fa, il 20 marzo del 1994. Sarà dedicata quella puntata alla storia di Miran Hrovatin e di Ilaria Alpi, assassinati da un gruppo di somali a Mogadiscio, grosso modo a quest'ora di quella domenica maledetta. Ma chi ha armato le mani dei sicari ancora non lo sappiamo, anche se i sospetti e gli indizi sono molti, ma di questo parleremo tra 15 giorni. Oggi ci occupiamo invece di bonifiche e seguiamo un lavoro, uno dei tanti, che Legambiente ha realizzato e pubblicato poche settimane fa. Come sempre è un dossier molto chiaro, ricco di dati e alla fine anche di suggerimenti per evitare che i guasti di cui parla il dossier diventino cronici o addirittura non più risolvibili. È un volume di circa 130 pagine con moltissime indicazioni che chi è interessato a spulciare nei dettagli trova nel sito dell'associazione di Legambiente, appunto. Il merito della puntata di oggi, dunque, è prevalentemente loro. Io mi limito a riproporne i temi, magari con un linguaggio più facilmente comprensibile e riassumendo la grandissima mole di materiale disponibile. Già 9 anni fa Legambiente si era cimentata in un'indagine simile e aveva intitolato il dossier La chimera delle bonifiche e, visto il titolo, non serve certo essere né degli scienziati né degli indovini per immaginarne il tono e il senso. Ma è sicuramente meglio analizzare quello che oggi abbiamo davanti. La prima domanda da farsi è: che cos'è una bonifica? A cosa serve? Quando serve? Facciamo un esempio semplice semplice. Immaginate che mentre state costruendo un'autostrada con la vostra azienda, arriva un tizio che vi dice: io ho dei materiali da nascondere, c'è €1.000.000 per te se li interri sotto il bitume dell'autostrada. È commercialmente una buona proposta, cosa ve ne frega se invece di sabbia e ghiaia là sotto ci sono un po' di schifezze, forse scarti di lavorazione di qualche industria oppure rifiuti tossici che dovrebbero seguire un iter costoso di inertizzazione e di stoccaggio? Se non siete troppo sensibile, arraffate il contante e chi si è visto si è visto. Questo purtroppo non è un film di fantasia, è la realtà. Ci sono un sacco di situazioni come queste che sono venute alla luce. Qualche volta perché qualcuno ha parlato, è accaduto per esempio con la Terra dei Fuochi, là la cosa grave è che chi ha parlato l'ha fatto un sacco di tempo fa e fino ad oggi nessuno ha mosso un dito per fermare quello scempio, nascondendo attività malavitose dietro ad un segreto assurdo e imbarazzante, lasciando che quelle sostanze invadessero campi coltivati, poderi destinati al pascolo delle mandrie di bufale e di capre o, peggio ancora, che rendessero non potabile l'acqua di falde che servivano non solo ad abbeverare il bestiame, ma anche le persone. Prodotti alimentari inquinati, acqua inquinata, malattie gravi. Per un segreto. Chi ha mantenuto quel segreto è responsabile tanto quanto chi ha spedito in Campania i veleni e chi li ha interrati. Uno dice: ma si sapeva tutto, lo sapevamo bene che cosa stava succedendo. Certo che lo sapevamo. Non solo, ma l'abbiamo anche gridato in tutti i modi. Solo che chi aveva interesse a mantenere il silenzio sulla faccenda poteva gridare più forte, essere più convincente. E questo è il destino dell'informazione nel nostro paese, dove non succede mai niente di grave, dove è tutto sempre sotto controllo, dove la magistratura che si preoccupa di indagare sui delitti ambientali, se va bene, è amica degli ecoterroristi e quindi va ridotta al silenzio, dove gli scandali da 4 soldi coprono i delitti veri, quelli che riducono la popolazione in fin di vita per aumentare il conto in banca di pochi farabutti. Già, il nostro paese, il bel paese di naviganti, santi ed eroi, ma in realtà pieno zeppo di delinquenti e di disinformati. Altre volte si scopre che l'inghippo c'è perché ci sono troppe leucemie nella zona o troppi tumori e qualcuno allora vuole vederci chiaro. Altre volte ancora nascono dei fiori o delle piante geneticamente modificate, come è accaduto dalle nostre parti, a Tezze sul Brenta, scoprendo così una discarica di cromo esavalente che aveva invaso una larga fetta di territorio. E siccome non è proprio normale vedere delle margherite aliene, qualche sospetto ha cominciato a farsi strada. Ecco, quel luogo dove il vostro bitume copre i rifiuti tossici che vi hanno rimpinguato il conto in banca è un sito da bonificare, perché gli effetti di quelle porcherie possono essere, e spesso sono, decisamente pericolosi per la salute degli abitanti. Quanti sono questi siti da bonificare in Italia? Non lo sappiamo. Forse non lo sapremo mai, perché tra i tanti delitti solo qualcuno viene scoperto. Certo, negli anni sono stati classificati e si sono evidenziate 57 zone che vengono chiamati siti di interesse nazionale. Coprono un'area di circa 180.000 ettari. Poi però, un anno fa, il governo ha deciso di ridurre i siti di interesse nazionale, portandoli da 57 a 39 e rispettivamente da 180 a 100.000 ettari coinvolti. Gli altri sono stati declassati a siti di interesse locale, scaricando il problema alle regioni e agli enti locali. È stato fatto per risparmiare denaro, ma credo sia evidente a tutti che questo costituisce un freno alle possibilità di intervento. La prossima domanda è: su quanti si sta lavorando? E qui entriamo nel pieno delle assurdità di questa vicenda. Per poter aprire un cantiere di bonifica serve un piano di caratterizzazione completo. Cerchiamo di capire di cosa si tratta. Bisogna sapere tutto su quel sito: estensione, tipo e diffusione dell'inquinamento. Inoltre capita che servano piani diversi per lo stesso sito, magari perché dentro quel sito ci sono aree contaminate in maniera diversa l'una dall'altra. Finché tutti non sono pronti, non si può procedere alla realizzazione dei progetti di intervento. Questi progetti devono essere approvati e solo allora si può cominciare a pensare di aprire il cantiere. Dunque, un iter abbastanza lungo se le parti interessate non si danno da fare per accelerare al massimo le procedure. E come si capisce, non è che dipenda solo dal governo, dal Ministero dell'Ambiente, anche se i controllori sono sempre responsabili se la macchina non funziona. Qual è dunque la situazione? Legambiente prende i dati direttamente dalle informative del Ministero dell'Ambiente. È stato presentato un piano di caratterizzazione completo solo in 11 casi sui 39 SNI, cioè i siti di interesse nazionale. Degli altri, quelli che sono stati declassati, parleremo a parte. Per i rimanenti 28, quando va bene, si è in ritardo e la presentazione dei piani è incompleta. Bagnoli, che è il caso più grave, è al 29%, Taranto al 43%, Napoli Est al 49%, quindi tutti sotto la metà. Ricordando che occorre arrivare al 100%, è meglio sottolineare che questi numeri non dicono tutto. Bisogna aggiungere che queste situazioni sono inserite nell'elenco dei siti di interesse nazionale dal 1998, cioè da 16 anni. Insomma, di tempo per farli quei piani ce n'è stato più che in abbondanza. Che siano stati semplicemente lenti a scrivere è una scusa dura da accettare. Ma anche per i più fortunati, per i siti più fortunati, quelli con il piano di caratterizzazione approvato, rimane da percorrere l'iter che porta all'apertura dei cantieri. La domanda è la stessa di prima: a che punto siamo? Solo in 3 dei 39 siti è stato approvato il 100% dei progetti di bonifica, a Cengio, Pieve Vergonte e Fidenza. A Terni i progetti presentati che hanno ottenuto l'ok del Ministero riguardano l'1% della superficie, a Mantova il 2%, a Livorno il 4%, a Brindisi e Piombino l'8%, a Trieste l'11%, alla Caffaro di Brescia il 13%, a Taranto il 14%, a Milazzo il 18% e a Bagnoli il 24%. Insomma, riguardano tutti una misera parte del territorio inquinato. In tutto ci sono 254 progetti di bonifica pronti ad essere eseguiti. Tanto per dare una cifra, il sito con più progetti approvati è quello di Marghera, con 46. E poi ci sono i siti locali, come quelli regionali, la cui bonifica è di competenza delle amministrazioni locali. E non è che qui le cose vadano meglio. Ci sono più di 6.000 siti inquinati. 3.000 sono stati bonificati. Uno dice, però, è un ottimo risultato, sono circa metà. Ma se noi disaggreghiamo questo valore per regioni, scopriamo che un terzo dei siti bonificati sono in Lombardia, mentre le altre regioni sono molto ma molto indietro. E non è solo la Sicilia, con nessun sito bonificato dei 347 censiti, o la Basilicata, la Puglia e la Sardegna, che hanno meno siti bonificati dei diti di una mano. Anche nel nord-est le cose vanno malissimo. In Veneto i siti bonificati sono 55 sulle centinaia da sistemare.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby.
U2 con One. L'altra questione decisiva legata ai progetti, non solo quelli di cui sto parlando adesso, riguarda i soldi da spendere. La prossima domanda dunque è: quanto costa risanare i siti inquinati? E poi, chi caccia questi soldi? è abbastanza difficile fare delle stime precise, anche perché, come abbiamo visto, della maggior parte dei siti non abbiamo ancora un piano di caratterizzazione completo. E poi che cosa si deve calcolare? La realizzazione di un progetto soltanto o anche gli effetti collaterali sul territorio e sulle persone? Il professor Giovanni Pietro Beretta, che è un geologo dell'Università di Milano, ha pubblicato numerosi studi al riguardo. Si capisce che ci vorrebbero molte, ma davvero molte decine di miliardi. Nel periodo 2001-2012 ne sono stati stanziati 3,6, di questi 1,9 pubblici e 1,7 di iniziativa privata. Credo sia chiarissimo che trovare i fondi sia il punto chiave dell'intera faccenda. Eppure un modo abbastanza semplice esiste, quello cioè di far pagare i danni ambientali a chi li ha prodotti. Probabilmente sapete che solo da poco si è deciso di inserire nel codice penale i reati di inquinamento e di disastro ambientale e dell'altro ieri l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. Per cui fino ad oggi le pratiche sono state più complicate e lunghe che in molti altri paesi. È vero che ci sono già stati alcuni accordi in questo senso tra il Ministero dell'Ambiente e i responsabili dell'inquinamento, ma se analizziamo le cifre cascano davvero le braccia. Prendiamo il caso di Porto Marghera, che è qui vicino a noi. Il patteggiamento ha portato nelle casse pubbliche 566 milioni, ma il danno accertato è di 35 miliardi. Ma non è solo questo. Il Ministero dell'Ambiente ha agito con lentezza, accumulando ritardi a ritardi. I primi siti nazionali da bonificare sono stati istituiti con una legge, lo dicevo prima, del 1998. Da allora si è parlato molto, ma si è agito poco. Lo stesso ministero fornisce i dati delle riunioni, più di 1500 fino ad un anno fa, con quasi 23.000 documenti esaminati. Hanno così visto la luce piani di caratterizzazione enormi, con 1000 indagini particolari, che di sicuro hanno fatto la fortuna di alcuni operatori del settore, ma non hanno portato ad alcun passo avanti nella realizzazione della bonifica. In queste situazioni, come ben sappiamo, c'è sempre una fetta di torta da spartire. Lo si fa anche affidando consulenze esterne, assumendo amici e amici di amici, rendendo blandi o assenti i controlli pubblici. È così che una società per azioni, la Sogesit, è stata incaricata di fare assistenza al Ministero dal 2002. E, proprio come è avvenuto in altri casi, ricordo la Sogin di cui vi ho parlato recentemente, il suo ruolo non è per niente chiaro, tanto da aver meritato numerose interrogazioni parlamentari e un capitolo nella relazione finale della Commissione Pecorella sul ciclo dei rifiuti. Del resto è notizia di poche settimane fa l'arresto di 6 persone, tra le quali 2 dirigenti della Sogesit e l'ex capo della segreteria tecnica del ministro Prestigiacomo, oltre a imprenditori e professionisti del settore. Riguardano questi arresti la bonifica nell'ex area Sisas di Pioltello, in provincia di Milano. Arriva dopo 2 anni di indagine con le accuse di corruzione e traffico illecito di rifiuti. La stessa commissione parlamentare Pecorella aveva dedicato a questa vicenda milanese un capitolo della sua indagine, sottolineando un comportamento ricco di conflitto di interessi nelle nomine e negli incarichi assegnati dal Ministero agli arrestati. Della Sogesit, però, io vi parlerò nell'ultima parte di questa puntata. Poi ci sono i commissariamenti, che sembra uno sport nazionale nel nostro paese, e anche su questo c'è molto da dire. Fiumi di denaro sperperati in attività inutili, talvolta perfino illegali, stando a quanto è emerso da alcune indagini giudiziarie. Questi ritardi e queste connivenze malavitose, questa incertezza dei controlli, non fa che favorire quelli che, dopo aver inquinato, non hanno proprio nessuna intenzione di riparare i danni. Tra l'altro ci si mette anche la giustizia italiana con le sue enormi lungaggini e i 1000 cavilli. Basta fare ricorso contro un decreto per spalmare su più anni l'investimento necessario alla bonifica. A volte il tempo diventa davvero biblico, altre volte le aziende birichine falliscono o chiudono e chi si è visto si è visto. Un esempio emblematico, ricorda il dossier di Legambiente, di questo modo di procedere è quello della famiglia Riva, proprietaria dell'Ilva di Taranto. La necessità di sostituire impianti vecchi con impianti nuovi era evidente da un sacco di tempo, ma non si è fatto niente. C'è voluto il sequestro dell'impianto per cominciare ad ammodernare l'azienda e non si sa veramente bene quando questo percorso verrà completato. Nel conteggio delle aziende che trascinano all'infinito le pratiche di bonifica ci sono molte aziende chimiche che utilizzano tecniche vecchie, obsolete e inquinanti che andrebbero sostituite con altre più moderne e meno inquinanti. Oppure aziende che hanno invaso il terreno circostante di cromo esavalente. Ricordavo prima la ex Tricom di Teze sul Brenta, ma non è l'unico caso che abbiamo avuto. Il mese scorso si sono trovati valori 1400 volte superiori al consentito sotto l'autostrada Valdastico Sud. Poi c'è la Stoppani di Cogoleto, provincia di Genova, azienda chimica che per decenni ha sversato cromo esavalente, ma anche altri inquinanti, dappertutto, nei terreni, nelle falde d'acqua, nei torrenti, in un tratto di mare. Ci sono voluti molti anni per arrivare al commissariamento per l'azione di melina giudiziaria, usiamo questo termine calcistico, no? Cioè di perdere tempo, portata avanti dall'azienda, poi fallita e quindi con la bonifica passata sulle spalle dello Stato. Quando poi sono aziende pubbliche a fare questa melina, si raggiunge il massimo. È quello che la Commissione Pecorella evidenzia per la Syndial del gruppo Eni, incaricata della bonifica di Crotone. Scrive la Commissione, aperte virgolette, «La Syndial è in forte ritardo nell'attività di bonifica dei siti inquinati e il Ministero stenta a esercitare i poteri sostitutivi di azione. Le numerose riunioni tecniche e i sopralluoghi degli enti di controllo effettuati su richiesta del Ministero sembrano non avere altro effetto che quello di fornire alla Syndial un giustificativo per dilazionare ancora di più i tempi di intervento. Ed è veramente il colmo apprendere che chi deve controllare non fa che giustificare i ritardi degli inquinatori. Ora, il dossier di Legambiente non si occupa solo di fornire i dati e di suggerire strade da seguire, che sembrano d'altra parte ovvie a chiunque abbia un minimo di buonsenso. Ci sono una serie di articoli particolarmente interessanti, anche se un tantino più tecnici di tutto quanto il resto, affidato a studiosi, a giornalisti, ad esperti dei vari settori. Noi ne analizzeremo due che riguardano rispettivamente l'impatto sulla salute dei ritardi negli interventi di bonifica e il ruolo della camorra in questo settore.
Reale.
La voce di Piero Pelù con il Litfiba in A Papaya. L'indagine sugli effetti deleteri che l'inquinamento produce alla salute dei cittadini è stata condotta da due studiosi, Roberta Pirastu dell'Università La Sapienza di Roma e da Pietro Comba dell'Istituto Superiore di Sanità, sempre a Roma. L'Agenzia Europea per l'Ambiente, la EEA, stima che in Europa i siti da bonificare siano 250.000 e che l'inquinamento derivi principalmente dalla produzione industriale, soprattutto petrolifera, dalle attività commerciali e dallo smaltimento dei rifiuti. Se ci fate caso, è proprio lo specchio della società dei consumi, né più né meno. Metalli pesanti, oli minerali, idrocarburi clorurati sono i contaminanti più frequenti. E non si salva nessun ambito, i terreni, le falde, le acque, l'aria. Insomma, siamo accerchiati completamente. Le tecniche di indagine sono le più varie. Tra queste c'è il progetto Sentieri, che sta per studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, che è stato realizzato in Italia dal Ministero della Salute tra il 2006 e il 2011. Sono stati analizzati 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche. Ricordo che la riduzione del numero dei siti nazionali è solo del 2013. Sono ubicati un po' dappertutto, 21 al nord, 8 nel centro, 11 nel sud e interessano 17 regioni. Ora, senza entrare nel merito di questioni che io, non essendo un medico, non so poi gestire, ma che chiunque può trovare se crede nel dossier di Legambiente, i risultati sono abbastanza chiari. C'è un aumento di tumori della pleura nei siti dove la presenza di amianto ha fatto diventare quei luoghi siti di interesse nazionale, tra di loro il famigerato comune di Broni in provincia di Pavia, sede della Fibronit. Ma c'è un aumento anomalo di malattie più o meno gravi praticamente in tutte le zone analizzate. Dalla relazione dei due esperti si ricava quanto segue, che non è tra virgolette perché ho cercato di tradurre i termini meno comuni. Dice: l'aumento di morti per tumore polmonare e malattie respiratorie non tumorali sono legate alle emissioni provenienti dal polo petrolchimico Agele Porto Torres. Invece a Taranto e nella zona mineraria della Sardegna attorno ad Iglesias, l'aumento di morti è dovuto alle emissioni degli stabilimenti metallurgici. A Massa Carrara, Falconara, Milazzo e Porto Torres si muore più del dovuto per malformazioni congenite e malattie del periodo perinatale, cioè subito prima e subito dopo il parto, a causa dell'inquinamento atmosferico. Ancora a Massa, Piombino, Orbetello, nelle Marche, in Sardegna, si riscontra una crescita dei casi di patologie urinarie, in particolare insufficienze renali, dovute alla presenza di metalli pesanti e composti alogenati. Aumento di malattie neurologiche legate alla presenza di piombo, mercurio e solventi organo alogenati si è avuto a Trento Nord, Grado, Marano, nel basso Piceno, nel basso bacino del fiume Chienti. L'aumento dei linfomi non Hodgkin a Brescia è stato messo in relazione con la contaminazione diffusa da PCB, cioè da policloro di fenili, che sono prodotti, che erano meglio stati prodotti fino al 1983 dalla ditta Caffaro, chiusa a seguito della proibizione anche in Italia di produrre appunto questi PCB. Forse queste parole non colpiscono più di tanto chi non ha molta dimestichezza con i termini medici, ma quando tiriamo le somme, i risultati pesano come macigni, perché i due ricercatori contano più di 1200 casi di morti che in condizioni normali non ci sarebbero stati. Ecco dunque il conto dell'inquinamento dei siti esaminati: 1200 morti l'anno solo in Italia e solo nei siti considerati. E non è tutto, perché accanto ai morti vanno considerati i ricoveri, le malattie non mortali, magari ugualmente invalidanti. Di questa seconda parte si sta occupando il progetto Sentieri e i risultati dovrebbero essere pubblicati nel corso di quest'anno, del 2014. Sentieri si occupa anche del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale e della salute e prevenzione dei tumori infantili nei siti contaminati. E i cittadini che cosa sanno di tutto questo? La maggior parte assolutamente niente. Quelli che si informano per lavoro, per passione o perché sono dei cittadini decenti sanno come sempre solo quello che passano i media, le prime pagine dei giornali, i telegiornali di prima serata. Certo, tutti sanno dell'Ilva di Taranto, ma non per le questioni esposte fin qui, ma per via del grande dibattito televisivo se sia più importante lavorare e morire di cancro oppure morire di fame. E allora si sono lanciati in discussioni feroci su questo dilemma, esattamente come due bande di ultras su un rigore negato alla propria squadra di casa. Ma come abbiamo sempre detto qui a Non ci credo, l'Italia è piena di Ilva o di Terre dei Fuochi, solo che è meglio non dirlo, non disturbare il sonno dei cittadini che meno sanno e meno fanno casino. Se per esempio diciamo Gela o Priolo, ai più sembrano solo due nomi sulla carta geografica, mentre si tratta in realtà di due dei siti più inquinati del nostro paese. L'inquinamento non produce solo devastazione ambientale e malessere tra i cittadini, ma causa anche un danno economico allo Stato, costretto a intervenire nei casi di morte e di malattia, quindi di mancato lavoro, ospedalizzazione, assicurazioni e così via. Proprio sui due siti siciliani, legati al grande polo petrolchimico, è stato condotto uno studio interessante in questo senso. Si parte dagli interventi che non sono stati fatti perché i 775 milioni di euro per Gela e i 127 per Priolo che sono stati stanziati e ancora non sono stati usati completamente rappresentano solo una minima parte dell'investimento necessario per gli interventi previsti. Ma la domanda è: quanto si guadagnerebbe nel tempo dalla bonifica di questo sito? Le risposte date da Eliana Cori e Fabrizio Bianchi dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e da Carla Guerrero, che lavora oltre che a questo istituto anche al Dipartimento di Ricerca sulla Salute della Scuola di Igiene di Londra, le risposte che danno questi tre ricercatori sono chiarissime. Il risultato, dicono, di una bonifica totale porterebbe ad evitare ogni anno 47 casi di morte prematura, 281 casi di ricoveri ospedalieri per tumori e 2.702 ricoveri ospedalieri per tutte le altre cause. I benefici si vedrebbero tra 20 anni e durerebbero 30 anni, il che significherebbe, conclude lo studio, un risparmio di oltre 3,5 miliardi di euro per Priolo e di quasi 6,7 miliardi di euro per Gela, più di 10 miliardi di euro complessivamente.
Something told me
La voce ruggente, come viene definita, di Coco Taylor, questa grande, grande, grandissima cantante blues con I'd Rather Go Blind. Io preferisco non vedere. In questi ultimi tempi si è parlato molto della Terra dei Fuochi e più in generale della Campania. Anche se l'ho già detto varie volte, io trovo scandaloso che solo oggi la politica italiana si sia accorta e molto stupita di queste vicende quando sono 20 anni che se ne parla in 1000 documenti ufficiali. Tutti i rapporti annuali delle grandi associazioni ambientaliste, e quindi anche di Legambiente, ne hanno dato conto fin dal 1994. Lo stesso termine, Terra dei Fuochi, ha 11 anni, perché è stato coniato in un capitolo del rapporto Ecomafia del 2003. Adesso, finalmente, dopo così tanti anni di silenzio e di colpevole immobilismo, il problema dell'area campana è entrato in un disegno di legge ad hoc. La Terra dei Fuochi è una delle aree gravemente inquinate del nostro paese, causato dallo sversamento di rifiuti tossici, provenienti soprattutto dalle industrie del nord, e smaltiti da almeno 30 anni illegalmente nelle discariche della zona. Va sottolineato che questi rifiuti sono confluiti sì in discariche illegali, ma anche in discariche, per così dire, ufficiali, cioè quelle registrate nei pubblici registri, ma gestite dalla Camorra e dai suoi fiancheggiatori, che non raramente sono degli amministratori pubblici locali, compresi dei sindaci. Il clan che ha tenuto particolarmente in mano l'affare rifiuti e quello delle bonifiche nella zona, come credo sia noto, è quello dei Casalesi. L'area chiamata Litorale Domitio Flegreo e Agro Avesano è uno dei 15 siti inseriti nei programmi di bonifica fin dal 1998. Poi il governo Monti lo ha declassato da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale. Credo sia chiaro cosa questo comporti in termini di minore possibilità di investimenti e quindi di risolvere il problema. C'è stato un immediato ricorso di Legambiente al TAR del Lazio, perché sembra davvero incredibile che nello stesso tempo quel sito venga declassato e contemporaneamente diventi il destinatario di una legge fatta apposta per esso. Il ministro Orlando del governo Letta ha manifestato l'intenzione di tornare sui passi dei suoi predecessori. Adesso però c'è un nuovo governo con un ministro dell'ambiente dell'UDC, partito che non ha mai brillato per lungimiranza ambientale, e anche la recentissima scelta dei sottosegretari lascia molto, ma molto a desiderare. Il cambio non mi rende affatto felice, ma non possiamo che attendere e vedere come andranno le cose. Torniamo al dossier di Legambiente, che sul ruolo della Camorra nella gestione delle bonifiche presenta un articolo di Tony Mira, che è un giornalista dell'Avvenire e un grande esperto di criminalità organizzata e di ecomafie. Vediamo di riassumere quello che ci racconta. Parliamo qui solo di bonifiche, senza tornare sulle infiltrazioni camorristiche nella gestione dei rifiuti, nella gestione delle discariche, nei roghi dei rifiuti. Il punto da cui partire è chiarissimo. Un'azienda così ben organizzata come quella camorristica ha come scopo quello di fare dei soldi anche attraverso le bonifiche. Le prove dell'infiltrazione si trovano però solo recentemente, nel gennaio dell'anno scorso, del 2013, quando il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emette un ordine di sequestro della società EcoArt, costituita a Cesano Maderno, a Monza, da Pasquale Pirolo, secondo gli inquirenti legato al clan camorristico dei Casalesi, e da Antonio Bardellino, legato invece alla famiglia Schiavone. Il caso nasce dalla richiesta di usare delle tecnologie sofisticatissime, ma ancora in fase sperimentale, elaborate dall'Università di Modena per ridurre gli inquinanti nei siti. Sono dei progetti faraonici quelli che vengono presentati, progetti che richiedono finanziamenti ingenti che devono arrivare sia dallo Stato, cioè dall'Italia, ma anche dall'Europa, per finire dove? Per finire nelle casse del clan. Ma non c'è solo questo. La commissione Pecorella, di cui ho già parlato, sottolinea come le bonifiche siano state risucchiate, è questo il termine usato, dalla criminalità, che mette a disposizione terreni per ricevere i rifiuti tossici provenienti dalle attività di bonifica. Dunque, si bonifica una discarica qui, prendendo dei soldi, e i rifiuti pericolosi che si tolgono da qui si interrano là con la tecnica di nascondere la polvere sotto il tappeto. E come si muove la malavita? Con le armi che le sono proprie, drogando gli appalti e soprattutto i subappalti, imponendo manodopera propria, facendo pressioni con estorsione sugli imprenditori e poi controllando il territorio che la Camorra da sempre gestisce come se fosse suo, e la Campania ne è l'esempio più evidente. È quello che è avvenuto con l'ACNA di Cengio, un'azienda chimica ligure chiusa nel 1999. Uno dice: cosa c'entra adesso la Liguria? Lo vediamo subito. Per raccontare i danni prodotti dall'ACNA servirebbe un'intera puntata di questa trasmissione. Quello che comunque è avvenuto, secondo la DDA, cioè la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è che i rifiuti tossici sono stati semplicemente spostati dalla Liguria a Giugliano, in provincia di Napoli, e precisamente nella discarica Resit, gestita da Cipriano Chianese, uno degli imprenditori più conosciuti delle ecomafie. Il sostituto procuratore Alessandro Milita, della DDA di Napoli, in una audizione alla commissione Pecorella, dice che è perfettamente inutile mettere in atto bonifiche a basso costo o senza controllare quale sia la ditta che si aggiudica l'appalto, altrimenti non si fa che spostare il problema da un posto all'altro e, soprattutto ancora più grave, da una generazione all'altra. Resta capire come mai la Camorra dovrebbe offrire allo Stato bonifiche a basso o addirittura a bassissimo costo. E questo ce lo spiega Federico Zanardi, che è un imprenditore che aveva lavorato per Asia, che è la società di gestione dei rifiuti di Napoli, quella che da noi è la PS a Padova, per capirci, e c'era stato fino al 2010. Si è scoperto che la società italiana Polveri si occupa di impiegare nuove tecniche sperimentali di depurazione delle acque contaminate. Zanardi lavora per questa società. E proprio queste novità sono appetite dalla Camorra, perché possono produrre dei vantaggi notevoli in tre settori: la produzione di olio d'oliva e di vini, i caseifici con le mozzarelle di bufala ed infine l'eliminazione del percolato dalle discariche. Guarda caso, la Camorra ha investito un sacco di soldi proprio in questi tre settori. Quindi quella tecnologia serve, e serve averla a basso prezzo. I casalesi allora cosa fanno? Mettono in moto Carmine Pirolo, che fonda la EcoArt. Carmine Pirolo, a detta della magistratura, è uno che con i casalesi è culo e camicia, uno di quelli, per usare una delle espressioni dei pentiti, che porta i soldi alle famiglie. E suggerisce qualcuno, anche se di prove non ce ne sono o comunque non sono emerse, essendo l'indagine ancora in corso, qualche elemento dei servizi segreti pare aver fatto capolino nella vicenda. Ecco dunque che il tentativo dei clan è quello di poter gestire questa attività delle bonifiche, perché da loro si riescono a trarre profitti sia immediati ma anche futuri. Tanti elementi per cui occorre la massima prudenza. Lo scorso novembre, per il disastro della discarica Resit, il boss Francesco B. Dognetti, tra gli inventori delle ecomafie, è stato condannato a 20 anni per avvelenamento della falda acquifera e disastro ambientale, con l'aggravante dell'associazione mafiosa. e questa è la più dura condanna per reati ambientali mai combinata nel nostro paese. Finché non si faranno le bonifiche di queste aree, le condanne, pur dure, non basteranno, aveva detto in quell'occasione il pubblico ministero Alessandro Milita. E allora, di fronte ai problemi per reperire risorse per il risanamento, aveva lanciato questa proposta. Attingiamo dalle tasche dei responsabili. Il PIL prodotto dal crimine è altissimo e quindi sarebbe molto utile in una situazione di grave deficit del bilancio statale. E qui sono in ballo tanti soldi. Per la bonifica della Resita, aveva spiegato Milita, è stato calcolato che servono 100 milioni di euro. Noi ne abbiamo già sequestrati ai responsabili 20, che sarebbero un buon contributo, ma non c'è la norma che permetta di usarli per questo scopo. Ora, questa norma, finalmente, è stata inserita nel decreto per la Terra dei Fuochi, in via di approvazione in Parlamento. Certo, sarebbe davvero amaro se questi soldi confiscati tornassero, attraverso le bonifiche, agli stessi clan che hanno prodotto il disastro. Un allarme che aveva lanciato anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, sempre nella relazione sulle bonifiche. Tra virgolette, risulta che molte società si stiano industriando per proporsi per le bonifiche dei siti inquinati. Si tratta quindi di un terreno da attenzionare in modo che possano accedere solo imprese tecnicamente idonee e valide e non infiltrate dalla criminalità organizzata.
Cosa no?
E credo che anche a noi piacerebbe vivere una favola come Vasco Rossi. Adesso però io, dopo tutto quello che ho raccontato, non vorrei che pensassimo che in fondo per noi che viviamo lontani dalla campagna il problema non si ponga. È purtroppo vero il contrario. L'ecomafia esiste ad ogni latitudine nel nostro paese e non sempre è gestita da clan camorristici o da famiglie dell''ndrangheta. C'è un elemento di cui ho accennato, ma che forse va un pochino rinforzato. Sappiamo che il nostro è il paese dell'inciuccio e del conflitto di interesse. Se qualcuno pensa che tutto questo sia nato con l'avvento al potere di Berlusconi, credo si sbagli di grosso, anche se il Cavaliere di Arcore ha reso evidente a tutti questo modo di procedere negli affari pubblici, mescolando il privato, gli interessi personali, le proprie aziende al bene comune, non è che prima le cose fossero molto diverse. Insomma, non ha inventato niente di nuovo. Forse prima si operava più nell'ombra, oppure noi eravamo meno informati. L'avvento della rete e dei suoi mille occhi che osservano tutto ha semplificato e amplificato la conoscenza dei fatti. E anche nell'ambito dell'inquinamento ambientale e delle conseguenti bonifiche necessarie, questa connection tra pubblico e privato, tra controllori e controllati, è più che evidente, come emerge da un sacco di indagini giudiziarie, come nel caso già citato degli arresti per la bonifica di Pioltello. Nell'aprile 2013 l'indagine sul sito di interesse nazionale di Bagnoli porta a 21 arresti, tra i quali amministratori e dipendenti di alto grado del Ministero dell'Ambiente per reati anche gravissimi come il disastro ambientale. Per tornare al nord possiamo ricordare la finta bonifica di Santa Giulia a Milano, dove viene realizzato un nuovo quartiere residenziale su un vecchio sito industriale ancora oggi inquinato. Ne è stato coinvolto un importante imprenditore, Giuseppe Grossi, poi deceduto. Per non parlare delle indagini e dell'assurda situazione in Sardegna, per quello che è stato combinato nell'area di La Maddalena dove si doveva tenere il famoso G8. Su questo argomento ho fatto una puntata di Non ci credo e, se credete, potete trovare la trasmissione nel sito della radio e quella del 30 novembre scorso. E poi, ogni volta che si bonifica un sito, ci sono rifiuti pericolosi da mettere da qualche parte. Che venga fatto tutto a regola d'arte è una pia illusione. Dal 2002 ad oggi sono state emesse 150 ordinanze di custodia cautelare, denunciate 550 persone e coinvolte 105 aziende, tutti per traffici illeciti di rifiuti provenienti da bonifiche. Mi sembra che non ci sia molto da aggiungere. Il dossier presentato da Legambiente è naturalmente molto più ricco di informazioni di quanto non appaia da quello che vi ho raccontato fino adesso. Per esempio, esamina in maniera analitica i siti da bonificare e lo fa anche in modo abbastanza tecnico, per cui ho pensato non fosse il caso di appesantire con tanti dati la puntata di oggi. Voglio chiudere però riassumendo la strategia che Legambiente suggerisce, almeno nei suoi punti essenziali, per provvedere ad avere un paese migliore, meno inquinato, meno pericoloso per la salute dei suoi cittadini. Poi tornerò su un punto al quale ho accennato per capire come spesso i nemici che abbiamo non siano solo nelle famiglie mafiose, ma siano sedute nelle poltrone rispettabili dei ministeri. Vi racconterò in breve la storia della Sogesid. Prima però vediamo i suggerimenti dell'Associazione del Cigno. Legambiente fa 10 proposte per cambiare passo. Primo, trasparenza. È terribilmente difficile, dicono, arrivare ai dati anche per associazioni importanti come Legambiente. Sarebbe opportuno mettere in rete le informazioni sui siti di interesse nazionale, come avviene ad esempio negli Stati Uniti per conto dell'EPA. L'EPA è l'Agenzia per la Protezione Ambientale. 2. Le normative. Le norme italiane ci sono anche state semplificate nel tempo, senza che si sia visto un miglioramento della situazione. Piuttosto sembra urgente approvare la direttiva europea sul suolo dopo la definizione della strategia europea su questo tema, che si occupi, oltre che dei temi importanti come i fenomeni di erosione, diminuzione di sostanza organica, rischio idrogeologico, anche delle fonti di contaminazione, della necessità di un inventario dei siti contaminati e dei meccanismi di finanziamento della bonifica, cioè da dove e come i soldi vengono assegnati. Terzo, applicazione delle tecnologie. Bisogna superare questa palude rappresentata dai piani di caratterizzazione e passare decisamente ai progetti di bonifica veri e propri, ma che non siano le solite messe in sicurezza, le solite pezze che spostano soltanto il problema. Se i rifiuti tossici si spostano semplicemente da qui a là, come detto prima, non si fa che alimentare ancora di più la malavita. Bisogna pensare a tecniche che risolvano in situ, cioè sul posto, la questione, anche incentivando i bonificatori con sistemi di premi fiscali, per esempio. Quarto, siti orfani, finanziamenti. Serve un fondo nazionale per le bonifiche dei cosiddetti siti orfani. Cosa sono i siti orfani? Sono quelle aree industriali dismesse, per esempio per il fallimento della società, quindi non hanno più padroni, oppure le discariche abusive su terreni dello Stato, quindi non hanno più padroni privati. Negli Stati Uniti è stato attivato e anche la proposta europea va nella stessa direzione. Da noi qualcosina esiste, ma al di fuori di un progetto organico generale. Per esempio il consorzio Ecopneus destina ogni anno il 30% dell'avanzo di gestione dell'anno precedente alle bonifiche dei siti orfani dei pneumatici fuori uso. Il fatto è che siti inquinati senza più padroni rischiano di rimanere là per tempi infiniti, continuando a danneggiare ambiente e abitanti. Una possibilità è quella di una tassa a carico di chi lavora con prodotti inquinanti. Più in generale è necessario adottare un sistema più efficace che sappia valutare il risarcimento del danno ambientale, di modo che se uno produce danni per 1 miliardo non paghi poi pochi milioni come sta avvenendo adesso. Se il resto non può metterlo lo Stato, quel sito continuerà a rappresentare una minaccia per la società. Quinto, epidemiologia. Anche gli studi epidemiologici vanno sostenuti, a partire dal progetto Sentieri di cui ho parlato prima. Questo serve ad avere idee chiare sui rischi e a prevenire malattie e morti premature in futuro, con tutto l'impatto sociale ma anche economico che abbiamo visto fino ad adesso. Sesto, commissariamenti. Bisogna smetterla, dice Legambiente, con i commissariamenti che hanno creato finora più danni che altro. A Crotone si sono succeduti 9 commissari e non è stato fatto praticamente niente. Il commissario di Pioltello è stato arrestato, oltre che avvilente, è anche un inutile spreco di denaro pubblico. 7. I controlli. Attualmente i controlli sono gestiti dalle ARPA regionali. La rete dei controlli tuttavia non è omogenea, in alcune situazioni funziona benissimo, in altre è praticamente assente. Per porvi rimedio serve prima di tutti la volontà di farlo. C'è un disegno di legge che è stato presentato da 2 onorevoli del Partito Democratico, Bratti e Realacci, che prevede la riorganizzazione del sistema di controllo con un ruolo centrale di coordinamento da parte dell'ISPRA e finanziamenti sicuri provenienti anche dal Fondo Sanitario Regionale. Insomma, l'inquinamento e le sue conseguenze devono diventare un campo di battaglia per l'intera nazione e non funzionare a macchia di leopardo. 8. Codice penale. L'inserimento dei delitti ambientali nel codice penale è un altro punto sostenuto a Legambiente, ma in questo campo l'iter è già partito. Vi dicevo prima che i reati sono stati approvati, cioè l'inserimento dei reati nel codice penale sono stati approvati dalla Camera e verranno approvati a breve anche dal Senato, non c'è nessun dubbio su questo, e prevedono pene molto severe per chi inquina fino a 4 anni di carcere e per chi procura disastri ambientali fino a 20 anni di carcere. 9. La regola d'oro. Il principio di chi inquina paga deve diventare la guida anche all'interno del mondo della produzione. In questo senso anche le associazioni di categoria dovrebbero escludere i propri soci che ricorrono a pratiche illecite nello smaltimento di rifiuti, anche di quelli che derivano da un'operazione di bonifica. Questo è un punto che dovrebbe essere applicato dappertutto, anche nel pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Chi più produce rifiuti indifferenziati più paga. Ovviamente, perché ciò sia possibile, occorre che esista una raccolta differenziata vera, controllabile, misurabile, che certo non è ipotizzabile in quasi tutte le città italiane medio-grandi che ancora usano il sistema dei cassonetti in strada. 10. Ridimensionare il ruolo della Sogesit. Questo è un altro punto fondamentale. Legambiente chiude le sue proposte riprendendo una frase della relazione della Commissione Pecorella sul ciclo dei rifiuti. Occorre ridimensionare, dice la relazione, il ruolo delle società in-house affinché il Ministero e gli altri enti di supporto riprendano appieno le loro competenze ed affidino eventualmente specifiche attività a soggetti individuati sulla base di gare pubbliche o comunque sulla base di valutazioni comparative. Le società in-house sono quelle create dallo Stato, che ne detiene il controllo e ne sostiene il finanziamento. come appunto Sogesit, di cui ci occupiamo dopo aver ascoltato questa canzone.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. You make me feel like I am clean again.
La voce bellissima di Adele in questa sua love song, canzone d'amore. L'ultimo pezzo di questa puntata è realizzato grazie a molti contributi trovati sulla stampa e in rete. In particolare voglio ricordare l'opera di due giornalisti napoletani, Lucilla Parlato, che cura il sito Insorgenza, e Antonio Musella, che è autore dei volumi Mi rifiuto e Chi comanda Napoli. È un attivista della rete Commons, dei comitati per i beni comuni di Napoli e provincia. I loro articoli sono illuminanti. La Sogesid è un retaggio della vecchia Cassa del Mezzogiorno, che ha distribuito una montagna di soldi pubblici che solo raramente sono arrivati ai cittadini del Meridione. Il capitale sociale di Sogesid è per intero del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il suo settore di intervento sono le infrastrutture idriche del Mezzogiorno, finché nel 2008 il Ministero dell'Ambiente destina la società al business delle bonifiche. A dirigerla c'è un consiglio di amministrazione di 5 membri, 3 sono nominati dal Ministero dell'Ambiente, gli altri 2 rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture e da quello dell'Economia. Dunque un ente completamente in mano al pubblico e dipendente nelle sue scelte dal Ministero dell'Ambiente. Tra il 2008 e il 2011, con Stefania Prestigiacomo ministro, alla Sogesid vengono assegnati 436 milioni di euro. 46 di questi restano nelle tasche della società e vengono spesi quasi interamente per progetti faraonici, inutili o irrealizzabili. Le aree date in gestione sono molte, alcune con problematiche molto pesanti come Taranto, Giuliano, Pianura, di bonifiche però neanche l'ombra. In compenso vengono fatte 1.600 consulenze spendendo 35 milioni, che sembra essere un record nello spreco italiano di denaro pubblico. Tra i molti consulenti uno è speciale, si tratta di un ex direttore del Ministero dell'Ambiente, Gianfranco Mascazzini, che avremo modo di conoscere andando avanti. L'ex ministro Clini cerca di avvisare il Parlamento, finché è ministro, sottolineando, aperte virgolette, la totale mancanza di risultati per l'ecosistema, che in compenso hanno prodotto migliaia di metri cubi di carta distribuendo milioni in consulenze, chiuse virgolette. Ma all'atto di decidere cosa fare, gli onorevoli colleghi parlamentari salvano l'azienda con voto bipartisan, segno evidente che la rete costruita è ben radicata e solida. Io non ho mai nascosto la mia personale simpatia per il ministro Orlando del governo Letta, anche perché costretto a gestire carrozzoni immondi e situazioni spinose come questa. L'attuale ministro è appena insediato e ci vorrà un po', lui commercialista, perché impari almeno il gergo dell'ambiente e riesca a capire dove è finito. Poi, come detto, vedremo se la sua politica sarà quella del suo partito di origine, nel qual caso saranno davvero grossi problemi per tutti. Ma torniamo ad Andrea Orlando. Mentre il budget del Ministero cala in modo incredibile, una riduzione del 72% delle risorse, la Sogesid prospera. I suoi dipendenti passano da 40 a 126, con 285 collaboratori, 1.500 consulenti esterni, sembra una barzelletta, un quartier generale a Roma e 5 sedi regionali. E poi ci sono i progetti che sembrano una pura follia, come quello per i laghi di Mantova, che costerebbe solo di manutenzione 110 milioni ogni anno. Oppure situazioni del tutto anomali. Lo stesso progetto di Mantova viene proposto per la laguna di Grado, dove la ditta Caffaro sversa mercurio in un canale. Nel 2002 il governo Berlusconi fa della palude un sito di interesse nazionale. In questo modo l'area sotto tutela della Sogesid aumenta enormemente, includendo anche zone dove di mercurio non c'è nemmeno l'ombra. Ma maggiore area significa maggior budget e significa milioni di euro pubblici indirizzati verso il nulla. L'idea è quella di spendere 230 milioni per recintare l'azienda. Peccato che quel progetto sia già stato rigettato 2 volte dal Consiglio di Stato su ricorso della Caffaro. Allora era stato un dirigente del Ministero dell'Ambiente a presentare il progetto. Indovinate? Bravi, proprio Gianfranco Mascazzini, che è lo stesso che lo ripresenta per la terza volta, ma adesso come consulente di Sogesid, e per la terza volta è fermo al TAR, mentre i veleni continuano indisturbati ad invadere quel tratto di laguna friulana. Questa situazione è conosciuta a tutti, ai politici, ai magistrati, a tutte le persone che si occupano di ambiente. Eppure nel dicembre del 2013 arrivano altri soldi dall'Europa per bonifiche di varia natura nella regione Campania. Indovinate a chi vengono affidati? Esatto, proprio alla Sogesit. E poi ci si chiede perché i cittadini non hanno fiducia nelle istituzioni. A proposito di Mascazzini, vale la pena fare un piccolo approfondimento. Ormai ci è chiaro che le aree inquinate nel nostro paese sono moltissime, alcune in modo molto pesante, con gravi rischi per la salute degli abitanti. La definizione dei siti e degli interventi necessari spetta, come è giusto, credo, al Ministero dell'Ambiente. Là, fino al 2010, detta legge il direttore generale Gianfranco Mascazzini, finito in numerose inchieste che parlano di inquinamento, di sperpero di denaro pubblico. Nel 2010 va in pensione e diventa consulente di primo piano della Sogesit, l'azienda costruita apposta per realizzare quelle opere di bonifica. Non trovate che sia curioso? Viene sentito anche dalla commissione Pecorella già citata, dove lui difende il fatto che sia proprio la Sogesit ad operare in quel campo. Cosa volete di più, dice? Si tratta dello Stato, come facciamo a non fidarci? Ora, questa osservazione appare corretta, cioè meglio lo Stato della Camorra. Ma se l'organizzazione statale fosse in mano a dei delinquenti, che differenza ci sarebbe? E infatti ci sono i soldi sperperati, le consulenze folli, tra cui anche quelle affidate proprio a Mascazzini, in 6 anni un solo sito bonificato dei 57 previsti, e poi il fatto che Sogesit invade i campi di altre agenzie dello Stato come ISPRA e le ARPA regionali. È su queste basi che anche la magistratura si muove e partono le indagini sul business delle bonifiche. Ho già citato prima il caso dell'area di Marano e Crado in Friuli. Secondo i magistrati quei lavori erano, tra virgolette, scadenti, inefficaci e troppo costosi. C'è l'area di Bagnoli, in Campania, dove una bonifica è stata dichiarata ma non è mai stata eseguita. Anche in questo caso la supervisione dell'opera era di Mascazzini. Si è scoperto che l'intervento è stato una semplice movimentazione del terreno. In questo modo non soltanto i veleni non sono stati eliminati, ma sono stati sparpagliati in un'area ancora più grande e addirittura nell'atmosfera. Complimenti, un bellissimo lavoro. E poi c'è la questione Pioltello. Qui l'incarico di smaltire i fanghi pericolosi provenienti dalla bonifica viene assegnato ad un'azienda spagnola, la Befesa. I rifiuti devono finire in Andalusia sotto la supervisione del commissario incaricato, che è Luigi Pelaggi, il successore di Mascazzini al Ministero dell'Ambiente come direttore tecnico. Ma anche uno, Pelaggi, è anche uno degli amministratori di Sogesit. In Italia il progetto è portato avanti da Daneco, che avrebbe, secondo la procura milanese che indaga sulla vicenda, ricevuto una tangente proprio da Pelaggi. E qui gli intrecci diventano da film di spionaggio, perché Pelaggi è inquisito anche per la vicenda Sistri, ma compare anche nella questione P4 che segue il filone Bisignani-Milanese. Bisignani è entrato anche nella lunga diatriba sull'Ilva di Taranto, è stato arrestato qualche giorno fa per frode fiscale dal Tribunale di Roma. Nel 2013 il ministro Clini decide che è ora di chiudere questo pozzo nero che è la Sogesit. La chiusura è prevista per il 31 dicembre e le motivazioni sono quelle dette fino adesso. È anche per questo che alcuni siti vengono derubricati e la competenza delle loro bonifiche passa alle regioni. Quello che risulta davvero strano è il fatto che il ministro non si sia accorto di nulla, e non tanto in quanto ministro, ma perché prima di diventarlo e anche dopo è uno dei massimi dirigenti dello stesso ministero, pari grado di Mascazzini e Pelaggi. In queste settimane sono scattati gli arresti, con Pelaggi in testa, per i fatti proprio dell'ex area Sisa di Pioltello Rodano alla periferia di Milano. Gli altri arrestati sono Francesco Colucci, presidente del gruppo Unendo S.P.A., l'holding a capo della bonifica tramite la Daneco, e Bernardino Filipponi, amministratore unico appunto della Daneco. A Roma invece sono stati arrestati Claudio Tedesi, ingegnere ambientale molto noto in Lombardia e tecnico allora del commissario delegato alla bonifica, e i due responsabili della direzione dei lavori, Fausto Melli e Luciano Capobianco, tutti e due legati alla Sogesit S.P.A. L'augurio è ovviamente che la giustizia faccia il suo corso e ci spieghi questi intrecci all'interno dello Stato. Quali conclusioni si possono trarre da questa storia che, per molti versi, assomiglia a quella di altre aziende, come la già citata Sogin, aziende nate per scopi nobili e poi finite in un vortice di spese assurde, di intrallazzi, a solo beneficio di pochi notabili delle amministrazioni pubbliche? La conclusione è che in Italia c'è un'emergenza bonifiche senza precedenti, usata da molti per costruire una spesa pubblica anomala e molto probabilmente criminale. Il nostro territorio è pesantemente inquinato da un modello di sviluppo industriale che ha avvelenato i territori e messo in serio pericolo la salute e la vita delle persone. Le bonifiche sono la sola cura per fermare il biocidio, perché intanto la gente, senza avere nessuna colpa, continua a morire. Anche se è battuta fin troppo facile, c'è da bonificare altro, oltre ai siti di interesse nazionale, in questo nostro paese.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends.
Con le note di questo brano di Bob Seger, Against the Wind, Controvento, che fa parte della straordinaria colonna sonora del film Forrest Gump, siamo ormai arrivati ai saluti. Noi ci risentiamo tra 15 giorni, il 15 marzo, ormai ad un passo dalla primavera. Sarà, come ho anticipato prima, una puntata speciale, tutta dedicata alla figura dei due giornalisti del TG3, Miran Hrovatin e Ilaria Alpi, assassinati a Mogadiscio 20 anni fa, il 20 marzo del 94. Cercheremo di ricostruire la loro ultima missione, di capire come e perché sono morti, di scoprire cosa c'era dietro e di stabilire quale è stato il ruolo di personaggi di contorno come Giorgio Comerio, Giancarlo Marocchino, l'onorevole Taormina e tanti altri. È importante che non dimentichiamo, perché Miran e Ilaria rappresentano i simboli dei tanti, troppi giornalisti uccisi da organizzazioni che operano nella retrobottega delle istituzioni, e i simboli, lo sappiamo bene, non muoiono mai. Ma prima del 15 ci sentiremo anche il 10 marzo alle 22.30 con Silvia Adriano per una nuova puntata di Infinitamente Blues, con le nostre storie, aneddoti e commenti sulle musiche e sugli artisti, e con un sacco di canzoni tutte bellissime e tutte da ascoltare. Questa puntata sarà nel podcast della radio entro un paio di giorni, probabilmente già domani. Forse andrà anche in onda una replica domani, prima delle 5, ma questo non dipende da me, quindi non ve lo do per certo. Vi ricordo anche il pranzo del giorno 16 marzo in quel di Musano. Se avrete voglia di trovarvi con molti altri ascoltatori di questa emittente, fateci un pensiero. Subito dopo questa trasmissione andrà in onda il promo che vi spiega come fare per prenotare e arrivare a mettere le gambe sotto il tavolo. Normalmente chiudiamo con un altro brano jazz, ma questa sera siamo un pochino in ritardo, quindi non facciamo a tempo, e quindi a me non resta che mandarvi il solito affettuoso saluto.